Antenne Saar, Mezz'ora Italiana.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi.
La mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare.
8 marzo, giornata internazionale della donna. Siamo in leggero ritardo, ma siamo anche del parere che parlare della condizione delle donne in questa nostra società così apparentemente evoluta ed emancipata, ogni occasione sia utile ed opportuna. Ringrazio di vero cuore la collega Luciana Mella per il tempo che è riuscita a trovare per questo collegamento telefonico. Luciana Mella è giornalista, docente, attenta osservatrice della vita italiana in Germania e particolarmente impegnata nella tutela e nell'emancipazione femminile in Germania con l'organizzazione Rete Donne e.V. che da anni presiede. A tra poco di più.
Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia. Oh, che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh, bella ciao, bella ciao.
Gentile dottoressa Mella, cara Luciana, dicevo nell'introduzione che sei una collega perché ti occupi ormai da anni di giornalismo radiofonico italiano in Germania. Ecco, se dico Radio Colonia, cosa ha suscito in te?
Intanto buongiorno e grazie per avermi invitata a essere, come dire, una tua, una vostra interlocutrice. Radio Colonia, che oggi è Cosmo Italiano VDR, è il filo rosso della mia vita, della mia storia migratoria qui in Germania, intrecciata con questi 27 anni miei di presenza in Germania. Io sono arrivata nel 99, nel 98 anzi, e da allora di fatto ho iniziato a collaborare con Radio Colonia, che è diventata la mia casa professionale e attraverso la quale io ho dato voce e ho voluto dare voce alla comunità italiana qua in Germania, proprio perché, come dire, arrivando dall'Italia non conoscevo quali fossero le difficoltà, le problematiche, ma anche gli aspetti positivi dell'essere in emigrazione. E attraverso la radio, insomma, sono riuscita a entrare in questo mondo che difficilmente si conosce stando fuori, insomma, da una storia migratoria. La Radio Colonia per me, appunto, è stato, ho condotto trasmissioni, ho anche il fatto, come dire, affrontato temi e momenti pratici della vita italiana in Germania attraverso la serie video Vivere in Germania. Ho provato in tutte le maniere, come dire, a rendere più semplice, e lo faccio ancora oggi, ecco, l'approccio con questa terra e con questa lingua che sono comunque sempre difficili e a volte possono essere complesse. E niente, quindi questo Radio Colonia è, posso dire, davvero, insomma, la mia vita tedesca.
E attraverso la tua attività giornalistica hai spesso volutamente affrontare temi e risvolti anche spinosi dell'essere italiani in Germania. Fanno parte della storia del giornalismo italiano in Germania i tuoi servizi sulle attività dei consolati, sulle condizioni di lavoro e sulla difesa dei media italiani, come quella volta che scendesti in campo per salvare questa mia trasmissione radiofonica minacciata paradossalmente proprio dalla istituzione che l'aveva creato, una storia infinita. La domanda è questa, cara Luciana: la necessità di tematizzare la condizione femminile e di offrire tutela e consulenza è anche frutto di quanto hai capito e scoperto proprio con questo tuo lavoro giornalistico?
In parte sì, questo sì, perché io quando mi sono trasferita in Germania, devo essere sincera, mi immaginavo di arrivare in una nazione dove non c'erano, non esistevano alcun tipo di forme di violenza sulle donne, non c'erano quelli che oggi poi noi chiamiamo femminicidi. E quindi arrivavo certo da un grande impegno nel mondo femminile, perché quando stavo in Italia ero, come dire, attivista dell'Unione Donne Italiane, insomma ero già comunque impegnata su questo fronte. Però soprattutto avendo io contatto con donne italiane in emigrazione, mi rendevo conto che sempre di più usciva questo aspetto di forme di violenza, di forme di isolamento, che comunque erano forme di violenza anche quelle, ma anche di violenza fisica. E quindi diciamo che ho scoperto, ahimè, purtroppo, un universo femminile parallelo, di cui se ne parla ancora poco, di cui ancora, c'è bisogno di parlare. E quindi ecco, diciamo che anche attraverso l'attività giornalistica, sono venuta a conoscenza di situazioni, che purtroppo non sono per nulla belle, per nulla positive e tragiche per le donne che le vivono.
Ecco, come quando nasce Rete Donne EV.
L'associazione Rete Donne FAO nasce di fatto nel 2010, quindi insomma 15 anni fa, ad Amburgo. E nasce un po' come con l'idea di mettere insieme le diverse realtà femminili già presenti, anche già organizzate sul territorio federale, proprio per mettere in rete le donne. Voglio dire, a Francoforte già operava da diversi anni come dire, la rete di gruppo di Francoforte, il coordinamento donne. Ad Amburgo già c'era un gruppo donne italiane di Amburgo, piuttosto che in altre realtà come Stoccarda, come Monaco. E quindi l'idea è stata quella di appunto mettere insieme queste diverse realtà femminili sotto un unico tetto. E per provare a far riflettere, a fare una riflessione corale sui diritti che hanno le donne italiane in emigrazione, ma in generale, e più in generale per le donne, anche per affermare la presenza femminile in tutti gli aspetti lavorativi, favorire anche la presenza delle donne italiane nelle diverse istituzioni italiane e tedesche. Ma anche, come dire, rafforzare quegli aspetti di legami, cioè il rapporto con la famiglia, quale ruolo ha, ci si chiede costantemente quale ruolo ha la donna nella famiglia, e essendo in emigrazione, quale doppio carico vive una donna in emigrazione. E quindi provare un po' a fornire anche, insomma, riflessioni, strumenti teorici, ma anche pratici, per superare questo gap, questo salto, proprio con la consapevolezza che vivendo all'estero, le difficoltà dell'universo femminile ad affrontare la vita quotidiana sono spesso maggiori e aggravate da solitudine personale e dalla mancanza di reti sociali. Quindi, ecco, Rete Donne opera un po' in questo senso, dandosi ogni anno un appuntamento, come dire, clou, dove si tratta un tema, ma poi nel corso dell'anno ci sono, come dire, tematiche che noi affrontiamo con incontri o anche con attività come quella, ad esempio, di aver messo in piedi questa rete Non Sei Sola.de, che serve alle donne che stanno subendo, subiscono forme di violenza, non sanno a chi rivolgersi perché non conoscono, ad esempio, la lingua tedesca. E all'interno di questa, come dire, pagina web è possibile rintracciare luoghi nelle diverse città tedesche dove potersi rivolgersi in lingua italiana per chiedere un primo aiuto, una prima consulenza. Quindi, insomma, cerchiamo di mettere insieme aspetti, come dire, riflessioni più teoriche ad aspetti anche, ahimè, purtroppo molto concreti.
Come mi vuoi? Cosa mi dai? Dove mi porti tu? How do you want What do you Dammi un sandwich e un po' di indecenza e una musica turca anche lei. Metti forte che riempia la stanza di incantesimi, spari e petardi. Ehi, come mi vuoi?
Siamo alla mezz'ora italiana in collegamento telefonico con Luciana Mella, presidente dell'organizzazione Rete Donne e.V. Luciana, il termine femminicidio è entrato tristemente nel linguaggio quotidiano. Femminicidio significa che un essere umano viene ucciso perché? Perché femmina, perché donna, è così da intendersi questo termine?
Sì, allora diciamo che è inteso proprio in questo termine. Tieni presente che il termine femminicidio è entrato senz'altro in Italia, fa parte del linguaggio quotidiano, purtroppo, di tutti i giorni. In Germania un pochino meno, giusto per fare un brevissimo esempio, femminicidio è entrato nello Zingarelli, che è di fatto, insomma, il nostro riferimento, il vocabolario di riferimento della lingua italiana già dal 2010. In Germania il termine femminicidio, femminicid, è presente nel Duden da circa 5 anni. E questo in ogni caso, perché comunque sia, e nonostante che in Germania, ecco, abbiamo, ahimè, purtroppo gli stessi dati, identici dell'Italia, cioè ogni 3 giorni, una donna muore perché ammazzata da un uomo. E per venire proprio, insomma, alla tua richiesta, l'idea è proprio quella che una donna viene uccisa proprio perché donna, come atto di prevaricazione, di possesso. È un fenomeno purtroppo strutturale e non episodico. E la cosa tragica è che l'80% delle donne che muoiono per mano di un uomo, muoiono per mano del compagno, del marito, dell'ex marito,
Ecco,
del fidanzato.
infatti, i casi di violenza contro le donne avvengono spesso in ambito familiare, si tratta di coppie, spesso di marito e moglie in cui scoppia una violenza incontrollata. Io ora vorrei lanciare una provocazione. La formula cattolica del matrimonio recita: l'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Cioè, messo in relazione con quello che tu racconti, questa formula assume un retrogusto macabro del tipo: sarete uniti finché morte non vi separi. Insomma, c'è un background culturale che risale, ce l'abbiamo un po' nel DNA, la separazione, l'insopportabilità della scelta di un altro compagno. Insomma, gli uomini sono estremamente deboli, ma anche appoggiati da una struttura culturale incrostata e antica di secoli, mi sbaglio?
No, non ti sbagli. Ora, chiaramente il problema è vero, non è tanto nel senso del matrimonio, che rispetto, insomma, la Chiesa Cattolica è uno dei sette sacramenti, ma lo è anche in altre culture e tradizioni. Il problema è proprio, come dire, la cultura in cui siamo cresciuti, in cui cresciamo, che è una cultura che vuole la donna comunque inferiore al maschio. Cioè, se vogliamo fare dei riferimenti, giusto per rimanere nell'ambito occidentale, noi possiamo partire da un filosofo che è Aristotele, che è stato quello che poi è stato assorbito, adesso la semplifico molto, e poi in tutto il resto della cultura anche occidentale, che diceva che biologicamente, insomma, la donna è un essere imperfetto, mancato, un uomo mancato per natura, e quindi quest'idea di donna che è un uomo mancato ed è imperfetta ed è inferiore è stata poi assorbita San Tommaso d'Aquino, per restare nell'ambito della Chiesa che tu citavi, no? E che definisce la donna come un essere difettoso, che è voluto da Dio giusto per, possiamo dire, semplicemente subordinata all'uomo e per riprodurre, no? E la donna è lì per riprodurre la specie.
Scusa se ti interrompo, però è la stessa donna ad educare quel figlio maschio che poi, ahimè, diventa assassino e alza le mani sulla sua compagna. C'è anche una responsabilità femminile nell'educazione dei propri figli maschi, che spesso erroneamente vengono idolatrati. E il figlio maschio è l'apoteosi nella vita di una donna. Parliamo del meridione d'Italia, parliamo del meridione d'Europa. Un po' il maschilismo è un po' coltivato anche in casa ed è un po' coltivato anche dalle donne in casa.
Ma allora è vero, perché fa parte di una cultura di cui molte donne non si sono riuscite ancora a liberare, però è anche vero che noi educhiamo i nostri figli a non prendere le droghe, ma nonostante questo le droghe le prendono, quindi il ragionamento è come dire, va un po' contenuto. Il vero problema è quello che noi siamo comunque immersi in una cultura generale che viene diffusa attraverso, ma semplicemente anche film, attraverso tutte, come dire, quello che i nostri figli guardano. Noi siamo cresciuti con la televisione, i nostri figli magari hanno come riferimento TikTok piuttosto che altri social media, ma l'idea è che in ogni forma, anche della commedia più semplice, noi ci troviamo di fronte al fatto che, ad esempio, la gelosia diventa una, come dire, una patologia, diventa qualche cosa in cui è fondamentale per gestire il rapporto con una persona. E in quest'ottica è difficile educare in maniera all'affettività, al rispetto, alla reciproca libertà come antidoto alla violenza di genere, perché è lì quello che manca. Noi possiamo anche educare i nostri figli e dare degli esempi di una famiglia dove c'è rispetto fra mamma, papà e papà, perché per carità poi le famiglie non chiudiamole solo tra uomo e donna. Ma poi tutte le sollecitazioni che arrivano dal mondo esterno vanno in una direzione diversa, che sono sempre quella dell'idealizzazione dell'amore tossico.
È giusto ed è vero che questo fenomeno non è tipicamente italiano, allora è che riguarda tutte le classi e le condizioni sociali, anche in virtù di quello che ci stai raccontando.
Assolutamente sì, purtroppo. È un fenomeno, dicevo, è un fenomeno italiano, è un fenomeno tedesco. Qui in Germania se ne parla ancora troppo poco. Abbiamo i dati, ci vengono dati, vengono forniti e scopriamo che appunto in Germania c'è lo stesso problema di violenza fra le mura domestiche. E al pari di quello che succede in Italia. Non è un problema di cultura o di classe sociale, ma è trasversale, ahimè, purtroppo. La donna e la famiglia di laureati, lì dentro ci sono violenze domestiche allo stesso pari di persone che magari hanno un diploma o, come dire, una formazione scolastica, inferiore. È un problema strutturale di cultura, quotidiana che c'è, come dire, in qualche forma, soprattutto gli uomini vivono passivamente e poi traducono invece in forma attiva.
È legittimo parlare di violenza di genere anche quando le donne a pari condizioni di lavoro sono economicamente svantaggiate. Esistono ancora questi tipi di handicap, di svantaggi, di discriminazione, nonostante tutte le leggi che impongono alla parità, soprattutto in un mondo sotterraneo come il lavoro in nero, l'emigrazione è esposta a questi fenomeni, in quanto il lavoratore è l'anello più debole nella catena dell'integrazione lavorativa.
Ma senz'altro sì, perché vedi, giusto per partire da un dato tedesco, in Germania, quindi non solo l'italiana, ma in generale, il 53% delle donne non riesce a mantenersi con il proprio lavoro. Questo è un dato molto indicativo. Cioè, io da sola non riesco ad arrivare a fine mese con il mio stipendio e teniamo presente che ad esempio in Germania il 78% delle donne tra i 20 e i 64 anni lavora, quindi c'è un'alta percentuale di donne che lavorano. Questo però significa che comunque sia, non siamo autosufficienti. Non siamo in grado di arrivare a fine mese da sole e qui subentra intanto un primo problema di dipendenza economica. L'aspetto per cui non lo siamo è quello che dicevi tu. Da una parte il fatto che comunque sia anche in Germania il gap salariale esiste perché una donna a parità di lavoro di un uomo, facendo la stessa attività, facendo lo stesso lavoro e le stesse ore di lavoro, comunque guadagna di meno. Questo è impercettibile, a volte sembra come dire impossibile crederlo, ma è così. Non solo, il problema poi è che le donne, proprio perché legate a questa visione, insomma, tradizionale del doversi occupare una volta che nascono i figli della famiglia, poi si trovano a dover lavorare part-time, il che riduce ancora di più la loro autonomia economica. E la violenza economica è uno anche dei grandi fattori che rientrano appunto nella violenza di genere, così come quella psicologica, perché non ci dobbiamo solo limitare alla violenza fisica, a quei lividi che si possono vedere sulla pelle, ma ci sono le violenze psicologiche che sono ancora più, come dire, devastanti che non quella fisica, non la botta o come dire, il pugno ricevuto o la sberla. Sono violenze che poi si portano dentro e che portano la donna alla chiusura, all'isolamento, alla paura, al non voler più comunicare col mondo esterno. E questo, ahimè, purtroppo, come dicevamo anche prima all'inizio, trasversalmente può toccare tutte le donne, indipendentemente da quello che fanno, dal loro lavoro nella vita, dalla loro posizione sociale.
Gentile dottoressa Mella, carissima Luciana, stimatissima collega, ora veramente ti lascio alle tue cose, ti ringrazio per la tua disponibilità e lascio a te l'ultima parola per l'invito a seguire le vostre attività e a mettersi in contatto con voi per saperne di più e anche in caso di vera necessità. A te l'ultima parola.
Beh, intanto ti ringrazio. Certo, chi volesse mettersi in contatto con noi è molto semplice, può cercare, mettere su un qualsiasi motore di ricerca Rete Donne, comparirà la nostra pagina, da lì può anche inviarci un messaggio direttamente. Potete trovarci anche sui social, su Facebook, anche da lì ci si può mettere in contatto con noi. E, ecco, io credo che questo sia senz'altro il modo più semplice per poterci contattare, ma anche non solo, io spero, non solo nel caso di una necessità o perché si sta muovendo un momento terribile, ma anche perché per noi è sempre bello, interessante legarci e fare rete con sempre più donne italiane che vivono in Germania e, come dire, cogliere nuove esperienze, nuovi input, l'essere insomma insieme e far crescere un po' questa rete un po' ovunque.
Caterina, che stringi la notte, e questa notte si ferma dov'è? Caterina, che ascolti e non parli di te, la bellezza ti illumina il pianto. Non è un vivere sempre di maggio. Non è un cantico e questo lo sai. Sfiori il tempo, conosci l'amore, lo fai. Senza amore col solo coraggio stella incerta dell'attesa, stella sfortunata.
Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. Grazie per l'attenzione, grazie per la collaborazione, grazie infinitamente a Luciana Mella dell'organizzazione Rete Donne e.V. in Germania e a voi l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block Noina e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
Caterina, che passi nel freddo che c'è, questo inverno è già neve rimpianto per te. Stella incerta dell'attesa, stella sfortunata. È offesa, vivido dolore, malinconia, chiudi i tuoi cancelli al mondo e vai via.
Thank you.
Antenne Saar.